Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Daniel Goleman intitolato Intelligenza emotiva, pubblicato nel 1995. Per iniziare questa nostra chiacchierata vorrei partire da un'immagine che credo sia familiare a chiunque. Tutti abbiamo in mente quel genio del liceo, giusto?
Assolutamente sì. Quello che prendeva sempre 10 in matematica senza il minimo sforzo.
Esatto. Cioè quel ragazzo o quella ragazza per cui tutti pensavamo «Ecco, questa è una persona che conquisterà il mondo, sicuro».
E poi invece, 20 anni dopo, lo incroci e scopri che magari è bloccato in un lavoro che odia.
Sommerso da relazioni fallimentari, magari perennemente arrabbiato con la vita.
Mentre invece, sai, il compagno di banco, quello che sudava 7 camicie per arrivare al 6 scarso?
Quello che magari ti chiedeva pure di copiare.
Proprio lui. Ecco, magari ora guida un'azienda enorme, tutti lo adorano, ha una famiglia felice. E di fronte a queste scene, gli psicologi si sono interrogati per decenni. Cosa sbagliamo nel valutare il potenziale umano?
Ed è qui che entra in gioco in modo prepotente il libro di oggi, immagino. Cioè, l'obiettivo di questo nostro approfondimento è proprio smontare questa discrepanza.
Guarda, il lavoro di Daniel Goleman ha fatto esattamente questo. È stato dirompente. Parliamo di uno psicologo formatosi ad Harvard, per anni firma di punta del New York Times. Non un novellino, insomma.
Certo, uno che mastica dati veri. E leggendo le fonti c'è una statistica che mi ha letteralmente fatto saltare sulla sedia.
Quella sul quoziente intellettivo?
Sì. Cioè, il famoso QI, quello su cui basiamo l'intero sistema scolastico, i test d'ingresso, tutto quanto, incide solo per il 20% sul successo nella vita. Il 20%.
È un numero che spaventa, vero? Perché significa che c'è un vuoto gigantesco, un 80% del nostro potenziale che la scuola tradizionale praticamente ignora.
È pazzesco. E questo 80% sarebbe quella che lui chiama intelligenza emotiva.
Esattamente. È un set di competenze che non c'entra nulla con i test di logica spaziale. Goleman prende l'idea classica di intelligenza, pura e razionale, e la ribalta.
Il che è una rivoluzione, perché dai tempi dell'illuminismo ci dicono che la ragione è tutto. Però, prima di capire come usare questa intelligenza emotiva nella vita di tutti i giorni, credo che dobbiamo fare un passo indietro. Guardare sotto il cofano, per così dire.
Mi sembra un'ottima idea. Partiamo dalla biologia.
Perché le fonti parlano chiaro, non è filosofia questa, è anatomia pura. Come è fatto il nostro cervello?
Guarda, per capirlo devi guardare alla cronologia dell'evoluzione umana. I centri emotivi del cervello non sono arrivati dopo. Si sono sviluppati milioni di anni prima della neocorteccia.
Cioè, prima della parte razionale.
Esatto. La neocorteccia è quella parte esterna che gestisce il pensiero logico e il linguaggio, ma il nostro nucleo più antico, il sistema limbico, era già lì a processare paura e rabbia, quando la logica non esisteva nemmeno.
Quindi, in pratica, prima ancora di saper formulare un pensiero logico, noi sapevamo già provare emozioni.
Le emozioni avevano la precedenza assoluta per salvarci la vita. E al centro di questo sistema c'è l'amigdala, una piccola struttura a forma di mandorla che è, di fatto, un archivio delle nostre memorie affettive e, soprattutto, è uno scanner per le minacce.
Uno scanner rapidissimo, da quanto ho capito.
Incredibilmente veloce. In frazioni di millisecondo, prima che la corteccia razionale capisca cosa stiamo guardando, l'amigdala ha già deciso se è un pericolo e ha fatto scattare l'allarme nel corpo.
È un po' come avere, che ne so, un sistema d'allarme preistorico nella testa, progettato per salvarci da una tigre dai denti a sciabola nella giungla. Il problema è che oggi questo stesso allarme scatta se uno non ti dà la precedenza nel traffico.
È proprio così. Ed è quello che Goleman chiama brillantemente il sequestro emozionale.
E come funziona fisicamente? Cioè, come fa questa piccola mandorla a spegnere la logica moderna?
Allora, in una situazione di crisi percepita, l'amigdala preme il bottone rosso, rilascia una cascata di ormoni e neurotrasmettitori e contemporaneamente manda segnali che bloccano letteralmente la corteccia prefrontale.
Wow! Quindi ci spegne il pensiero?
Esatto! Agiamo spinti da una collera cieca o dal terrore puro, sotto il controllo di una mente antichissima. La logica non ha ancora capito la situazione, ma il corpo sta già urlando o aggredendo.
Sentendo queste cose, a chiunque verrebbe da dire, beh, allora tagliamola via. Cioè, estirpiamo questa amigdala e diventiamo perfetti esseri razionali alla Star Trek senza questi raptus animaleschi. Sarebbe la soluzione, no?
Sarebbe un errore catastrofico e lo sappiamo dai casi clinici di pazienti che hanno perso l'amigdala per traumi o malattie. Sviluppano quella che si chiama cecità affettiva.
Cioè, non provano più nulla.
Niente. E la cosa pazzesca è che il loro QI analitico resta intatto. Sanno risolvere problemi di matematica difficilissimi.
Ma dai, e allora qual è il problema?
Il problema è che non sanno più prendere una decisione, perché senza le emozioni non c'è più alcun valore da dare alle cose. Non provano interesse per le relazioni umane, abbandonano la famiglia, perdono ogni passione.
Quindi le emozioni non sono un bug del sistema, sono proprio le fondamenta.
Assolutamente. Il traguardo dell'intelligenza emotiva non è sopprimere l'amigdala, ma far sì che la parte razionale riesca a modularla, a gestirla.
E questo ci porta dritti alla padronanza di sé. Perché, visto che questo bottone rosso scatta così in fretta, la vera sfida è l'autocontrollo. Però qui le fonti mi hanno messo davanti un cortocircuito pazzesco rispetto a quello che si sente in giro.
Ah, intendi il mito dello sfogo?
Sì. La società ci bombarda dicendo «Guarda, non tenerti la rabbia dentro, ti viene l'ulcera, devi sfogarti, urla in macchina, prendi a pugno un cuscino, fai uscire il vapore». Ma il libro demolisce completamente questa teoria, perché...
È un mito radicatissimo, ma super dannoso. Si pensa che esplodere pulisca il sistema nervoso, ma biologicamente succede l'esatto opposto.
Cioè, sto peggiorando le cose.
Di brutto. Dare libero sfogo alla collera non ti raffredda. Il cervello legge il tuo urlo come una conferma dell'emergenza e pompa ancora più adrenalina. La rabbia è subdola, si autoalimenta. Se tu urli contro qualcuno, rinforzi i pensieri di vendetta e la fai solo durare più a lungo.
Ok, aspetta. Se mi tengo tutto dentro, covo risentimento e sto male. Se esplodo e urlo, getto benzina sul fuoco. Insomma, che devo fare? È un vicolo cieco.
La soluzione c'è e si chiama reinquadramento. Dato che la rabbia nasce dalla storia che ci stiamo raccontando su quell'evento, dobbiamo intercettarla subito e cambiare la narrativa.
Fammi un esempio. Se il tizio mi taglia la strada e mi sta salendo la rabbia.
Invece di pensare «questo idiota mi sta mancando di rispetto», imponiti di pensare «magari alla moglie in travaglio e sta correndo in ospedale».
Ah, chiaro. Cambio l'interpretazione logica e disinnesco la bomba chimica.
Proprio così. Ma attenzione, se l'onda chimica è già partita e sei fuori di te, l'unica soluzione è allontanarsi fisicamente, andare a camminare, isolarsi. Il corpo ha bisogno di tempo reale per smaltire l'adrenalina.
E questo, diciamo, vale per la rabbia, ma funziona anche per cose tipo l'ansia cronica o i periodi un po' depressivi?
I meccanismi sono diversi. Per l'ansia, il problema è che si continua a rimuginare su scenari futuri disastrosi. Lì serve un sano scetticismo cognitivo.
Cioè mettersi a fare l'avvocato del diavolo con le proprie paure?
Esatto. Chiedersi, ok, ma quali sono le prove reali che questo disastro succederà? Mentre per la depressione o la tristezza profonda, l'approccio è totalmente controintuitivo.
Perché? Cosa si fa di solito quando si è tristi?
Ci si isola e si inizia a guardarsi l'ombelico, analizzando i propri fallimenti all'infinito.
Vero. E come se ne esce?
Bisogna guardare fuori, costringersi a spostare l'attenzione esternamente, fare volontariato, aiutare gli altri, forzarsi a socializzare.
Quindi smettere di concentrarsi su di sé?
Sì. Interrompe quel disco rotto dell'egocentrismo depresso in modo potentissimo.
È davvero affascinante. Ma finora abbiamo parlato di difesa, no? Controllare le emozioni negative. Però, se vogliamo davvero raggiungere degli obiettivi nella vita, dobbiamo passare all'attacco, usare le emozioni come carburante.
E qui entriamo nel campo dell'automotivazione.
Per me, guarda, la capacità di resistere agli impulsi a breve termine è il superpotere definitivo. È quella roba che ti fa alzare dal letto alle 6 per andare a correre al freddo invece di spegnere la sveglia. Ma il libro parla di uno stato ancora più alto, un livello massimo chiamato flusso.
Il flusso è la massima espressione dell'intelligenza emotiva. È quello stato di concentrazione assoluta in cui non lotti contro le emozioni, ma ti fai trasportare da loro verso l'obiettivo.
Sì, come quando, non so, un musicista suona e si dimentica del pubblico. O magari quando sei in cucina a preparare una ricetta complicata e perdi totalmente la cognizione del tempo.
Esempi perfetti. In quello stato svanisce l'ansia del fallimento. Provi solo gioia pura nel controllo magistrale di quello che stai facendo. Ed è fondamentale per i bambini, sai, insegnare loro a trovare il flusso nello studio è infinitamente più potente di minacciarli con brutti voti o promettere la PlayStation in regalo.
Wow! Ecco, finora abbiamo analizzato la macchina umana dal di dentro, ma non viviamo sulle isole deserte. A un certo punto dobbiamo relazionarci con gli altri.
Il regno dell'empatia.
Esatto. E le fonti non ci girano intorno. Il vero tritacarne di queste abilità relazionali è il matrimonio. E c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Sembra che nasca tutto da un divario educativo durante l'infanzia, giusto? Cioè, maschi e femmine vengono educati emotivamente in mondi paralleli.
Purtroppo sì. Fin da piccoli, i maschi vengono spinti a giocare in gruppi numerosi altamente competitivi. Si creano gerarchie e imparano prestissimo che mostrare una vulnerabilità significa essere deboli.
Mentre per le bambine?
Le bambine giocano in piccoli gruppi molto intimi. Il valore si basa sulla cooperazione, sull'inclusione e passano un sacco di tempo a esplorare i rispettivi stati d'animo.
E poi cosa facciamo? Prendiamo queste due persone, adulte, abituate ad accademie emotive opposte, le mettiamo sotto lo stesso tetto e pretendiamo che risolvano una crisi coniugale. È la tempesta perfetta.
È un cortocircuito garantito. Perché le donne, di fronte a un problema di coppia, cercano l'intimità esplorando il problema a fondo, parlandone. Gli uomini, invece...
Noi cerchiamo di risolvere il problema pratico e scappiamo dalle analisi profonde, che vediamo come una minaccia.
Esatto, quindi lei non si sente ascoltata e comincia a criticare. E lui cosa fa?
Fa ostruzionismo, quello che il libro descrive come ritirarsi, fare il muro di gomma. Mutismo totale, sguardo nel vuoto.
Succede nell'85% dei casi. Ma attenzione, la scoperta dell'intelligenza emotiva qui è preziosissima. Non lo fanno per cattiveria calcolata.
No, eppure sembra menefreghismo allo stato puro.
Biologicamente, durante un litigio, il battito cardiaco dell'uomo ha dei picchi estremi. Il suo sistema nervoso va in sovraccarico totale a causa di questa inondazione ormonale. Quindi il mutismo è un disperato tentativo dell'amigdala di proteggersi, ritirandosi per far scendere il battito.
Ah, quindi non è che non gliene frega niente, è che sta letteralmente andando in tilt biologico.
Solo che la partner ovviamente lo percepisce come un totale disprezzo. Come se ne esce? Da entrambe le parti. Le donne devono imparare a criticare il problema, senza attaccare la persona. Vietato dire «sei il solito egoista». Bisogna dire «mi ha ferito che tu non mi abbia chiamato».
E gli uomini?
Gli uomini devono fare uno sforzo consapevole per non fuggire, validare i sentimenti di lei e restare agganciati alla discussione.
Questo salva i matrimoni, letteralmente. Ma l'impatto di questa roba si espande ovunque. Nel mondo del lavoro, per esempio, ho trovato un'analogia pazzesca pensando alle stelle delle aziende. Sono come dei costruttori di ponti.
In che senso?
Nel senso che non aspettano che ci sia l'alluvione per costruire il ponte. Tessono reti sociali e umane molto prima che arrivi la crisi. E quando scoppia il problema lavorativo, tutti sono disposti ad aiutarli.
È la pura verità. Il successo di un team non dipende dalla somma matematica dei loro QI. Se metti insieme 5 geni ma sono litigiosi e non hanno empatia, il progetto fallisce. È l'intelligenza emotiva collettiva che fa funzionare le cose.
E c'è di più. Si parla anche di salute fisica. Qui i dati fanno davvero impressione.
Sono spaventosi. Le emozioni croniche negative sono letteralmente delle tossine.
Cioè, ci avvelenano fisicamente.
Sì, lo stress prolungato, il risentimento cronico, l'ansia, mantengono il corpo in uno stato di emergenza. Raddoppiano il rischio di malattie cardiache, ulcere, asma e l'isolamento sociale profondo ha la stessa incidenza di mortalità del fumo di sigaretta.
È una questione di sanità pubblica in pratica, il che ci riporta al punto di partenza. Se queste abilità sono così vitali, come le insegniamo ai bambini?
Le fonti citano 3 stili educativi da evitare come la peste.
Esatto. L'infanzia plasma i circuiti neuronali. Immagina un bambino che piange disperato al parco. Il primo errore è ignorarlo, girare lo sguardo. Questo insegna al bambino che le sue emozioni non hanno valore.
Un disastro. E il secondo stile?
Il permissivismo. Il genitore non sopporta di vederlo piangere e gli concede subito tutto. Così il bambino non allena mai il muscolo per tollerare la frustrazione.
Mai. E il terzo immagino sia il peggiore.
È il disprezzo. È rimproverare o ridicolizzare il bambino perché piange, magari davanti ad altri. Questo crea una vergogna tossica. L'approccio giusto invece è validare l'emozione, fargli capire che capiamo la sua frustrazione, ma mettere un limite rigido al comportamento sbagliato.
Chiaro, puoi essere arrabbiato, ma non puoi picchiare l'amichetto. Però chi non ha avuto questi modelli perfetti da piccolo è condannato. Nel testo si parla di bambini impopolari o un po' asociali che vengono recuperati con dei veri e propri addestramenti all'amicizia.
Esatto, dimostra che le vie neuronali dell'intelligenza emotiva sono malleabili. Possiamo disimparare le vecchie reazioni e impararne di nuove a qualsiasi età.
E questa è la riflessione finale a cui volevo arrivare. Se queste reazioni istintive sono solo vecchie abitudini apprese da piccoli, allora gran parte della nostra vita da adulti è praticamente un tentativo di riprogrammarci, no? La psicoterapia serve proprio a questo.
A sistemare ciò che è stato codificato male.
Ma allora mi chiedo, e le fonti lo suggeriscono, perché non partiamo prima? Cosa succederebbe se le scuole di tutto il mondo integrassero una palestra emotiva obbligatoria fin dall'asilo?
Avrebbe un impatto incalcolabile. Pensa se dedicassimo all'empatia e al controllo dell'amigdala lo stesso tempo e lo stesso rigore che dedichiamo alla matematica e all'alfabeto. Sradicheremmo piaghe come l'isolamento patologico giovanile, la depressione, la violenza incontrollata.
È una prospettiva che ti riempie davvero di speranza. E per tutti quelli che ci stanno ascoltando, la prossima volta che vi sale una rabbia improvvisa o vi viene voglia di chiudervi nel silenzio davanti a un problema, fermatevi, non vedetela come una condanna genetica.
Sono solo vecchie abitudini.
Esatto, e le abitudini, con un po' di coraggio, possono sempre essere riscritte. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.